E rieccoci in studio per il nostro approfondimento, ben ritrovati da Mauro Faverzani. Parliamo del voto, commentiamo il voto anche perché ha offerto diversi spunti questa elezione che si è appena conclusa, sia per quanto riguarda Camera e Senato, sia per quanto riguarda alcune regioni, e dunque merita una valutazione più attenta possibile rispetto ai fenomeni che si sono andati evidenziando. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il dottor Adolfo Morganti, presidente di Identità Europea. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, identità europea, direi di partire proprio dall'Europa e credo che da queste elezioni uno dei dati emergenti sia la fine dell'europeismo spinto, di certo europeismo spinto, quello della lista Monti per intenderci, anche perché non pare che gli italiani abbiano gradito i tecnocrati e i burocrati sponsorizzati dalla Germania. È così?
Assolutamente sì, tenuto conto che dentro la lista Monti vi era poi il concorso di un certo numero di lobby elettorali che avevano avuto in passato la loro importanza, come quelli facenti riferimento agli onorevoli Casini e Fini, quindi Monti di per sé si è rivelato una creazione artificiale che ha preso giusto i voti di una ristretta fascia di operatori economici. Dal punto di vista quindi dell'affezione degli italiani alle sue politiche, il risultato è stato estremamente scarso. È poi vero nel contempo che tramite lui è stato messo sotto accusa implicitamente un certo modo di condurre le politiche economiche europee da parte dei poteri forti che attualmente egemonizzano un'Europa che non ha un'unità politica e quindi ovviamente viene egemonizzata da poteri forti d'ordine economico. Il mercatismo spinto, quello della riduzione del debito a tutti i costi, lacrime e sangue, che ha già distrutto alcuni piccoli paesi come la Grecia, sta distruggendone altri come Portogallo, Irlanda e Spagna, ecco, per l'Italia questa è una ricetta che non gode ovviamente dell'entusiasmo dei cittadini e questo è ben comprensibile. È altrettanto vero che questo pone poi l'esigenza di ripensare completamente un'Europa che funzioni in maniera diversa, che sia supporto ai popoli, soprattutto ai popoli che ne hanno più bisogno, e non semplicemente un occhiuto gendarme, un esattore delle imposte di vetero testamentaria memoria, perché di ciò francamente non si ha bisogno. E questo illumina un dibattito molto importante che sta già avanzando dentro le stesse istituzioni europee su quello che è lo scopo e la missione dell'Unione Europea, che non è ovviamente quella di garantire gli equilibri di mercato delle grandi banche.
Si tratterà di capire anche quale sia e quanta sia la disponibilità da parte dei poteri forti attualmente a Bruxelles, in particolare da parte della Germania, che sembra essersi autocandidata a questo ruolo di regia rispetto a forze centrifughe in merito all'europeismo spinto e al rigore, al rigorismo che ha caratterizzato la politica economica e al dominio della finanza che ha caratterizzato invece anche e condizionato le politiche dei vari Stati membri dell'Unione Europea finora. Si tratta di capire quanto siano disponibili a mollare il timone e quindi quanta forza possa avere una realtà come l'Italia che nel momento in cui dice no da parte degli elettori rispetto a tutto questo, questo non significa però automaticamente avere la forza per cambiare le cose a Bruxelles. Lì ci sono, come si accennava prima, dei gruppi molto forti e quindi anche il parere degli elettori è già stato bellamente superato una volta imponendo un governo tecnico, potrebbe essere superato anche la seconda?
Questo non c'è dubbio, ma ci sono due considerazioni aggiuntive da fare. La prima è che appunto l'Italia non è sola in questo crinale. Tutta l'Europa mediterranea, dal Portogallo a Cipro, l'Italia è lo Stato più grande evidentemente, ma gli Stati sono diversi, è in questa medesima situazione a cui si sta avvicinando rapidamente anche la Francia. Per cui è stata fatta già una prima eccezione sulla rigidità mortale dei tempi di reintegro del debito secondo i burocrati di Bruxelles, anche perché la Francia ha un potere contrattuale che fino adesso è stato maggiore del governo italiano. Bisogna su questo dire la verità, il governo italiano sotto la presidenza di Monti è stato bravissimo a mettersi in sintonia con queste esigenze delle banche e dei poteri forti, ha ottenuto tutta la considerazione che si ha mettendosi in sintonia a progetti altrui. Questo spiega anche tutto il tifo per cui si è fatto in Europa da parte anche delle istituzioni finanziarie internazionali, addirittura del Presidente degli Stati Uniti, per una persona che rappresenta certamente le esigenze dell'establishment finanziario internazionale. L'Italia quindi non è sola. Secondariamente, oltre all'Europa mediterranea, vi sono forti aree di spinte reattive nei confronti di queste politiche rigide, mercatiste e ultraliberali anche nell'Europa dell'Est, perché effettivamente con l'unica eccezione oramai di 4 stati che ancora tengono, tutti gli altri 23 e poi saranno 24 dell'Unione non tengono più. Per cui semmai il problema è avere un governo italiano che sia in grado di rilanciare una emergenza politica a livello europeo, perché l'emergenza è puramente politica. Qual è lo scopo dell'Unione? Far quadrare i conti delle banche? Allora a questo punto qualcuno dice ognun per sé e Dio per tutti. È vero che andare ognun per sé e Dio per tutti consegnerebbe dei piccoli stati ancora più disarmati in mano alla grande speculazione. La risposta è: l'Europa non è nata per garantire i profitti delle banche e per coprire a spese dei pensionati europei i loro deficit.
Un attimo di pausa, poi torniamo in studio e proseguiamo la nostra conversazione. Tra poco.